Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
E sera è un gruppo di studenti, ormai dottori ma scontenti, cantando addio città, verso la stazione se ne va. Ma presso ad una gran vetrata, da mille luci arabescata, s'indugian tutti ancora un po' a ricordar. Si scende, ma addio Tabarèn, paradiso di voluttà, che inghiottivi nel ventre dorato i soldi di papà. Tabarèn, jazz e tango, scimmie e foxtrot, danzatrici e cocotte, è passato il tempo folle ormai. Tu mai più ci vedrai fra i tuoi rossi abat-jour laggiù, mai più. Minata da un terribile male, nel bianco letto d'ospedale, se muor la bella Hélène, l'étoile dei bal Tabarèn. Amiche, amici, affezionati, le son d'intorno desolati, coraggio, pensa che laggiù t'aspettan tutti, ormai non più. Addio Tabarèn, mia reggia smagliante d'or, gaio e folle mercato d'ebbrezza e di fugaci amor. Tabarèn, quanto oblio mi desti tu da quel dì che laggiù la carezza d'un tango mi chiamò e a scordar m'aiutò che dovevo morire un dì così. Nell'alta notte desolata l'insegna sfolgora sfacciata del Tabarèn ancora escape in ottamboli amore, quando ecco s'apre la portiera e dall'interno un'ombra nera s'affaccia in atto di fuggire e leva il pugno a maledire. Addio Tabarèn, beffa atroce all'uman dolor, vituperio alla povera gente che di miseria muor. Vada te, se il cancan del tuo carneval spegne il grido che sal fatalmente, verrà la ribellion. Freme ormai la legion di chi è incerto è d'avere un pan domani. Addio Tabarèn.
Chiara Ferrari, ben ritrovata naturalmente.
Grazie, grazie di questo invito.
Abbiamo ascoltato Addio Tabarèn, naturalmente la voce è quella di Millì, stiamo parlando di lei. A un certo punto Millì recupera, possiamo così dire, il repertorio della canzone degli anni 20-30 che l'aveva vista protagonista, giovanissima appunto in quegli anni. Perché lo fa?
Effettivamente è molto particolare questo recupero, sicuramente sì, ma a partire dagli anni 60 questo repertorio di Millì delle canzoni anni 20 e 30 viene riproposto attraverso le incisioni della voce del padrone. Uno degli album più significativi è proprio Cabaret italiano fra le due guerre 1917-1943. È singolare perché peraltro non è la sola, perché anche Milva incide per la Cetra nel 64 le canzoni del Tabarin, canzoni da cortile. Quindi erano canzoni considerate evidentemente spregiudicate, perché tipiche di quei luoghi di perdizione che erano i tabarin, quindi considerate un po' la stregua di postriboli, e dunque chi le cantava acquistava anche un po' questa immagine di trasgressione che ben si adattava a interpreti che in quegli anni volevano, comunque avevano un'immagine alternativa a quella della cantante leggera. E queste canzoni, quelle di cui stiamo parlando, sono le canzoni del primo dopoguerra, che sono poi in realtà diventate anche qua degli standard, tutto sommato dei classici del genere cabaret, come Vipera, come appunto Addio Tabarin che abbiamo ascoltato a inizio puntata, Scettico Blues, quelle canzoni che un tempo erano rivolte appunto alla borghesia che affollava i tabarin, quelle canzoni che dal gennaio 25 avevano cominciato ad essere trasmesse alla radio e che diventarono sempre più diffuse quando l'ente radiofonico assunse il nome di EIAR. Queste canzoni faranno poi parte degli spettacoli realizzati a firma Filippo Crivelli, i Recital, a partire dagli anni 70, proprio strutturati come un percorso nella storia della canzone italiana, in cui un capitolo verrà dedicato proprio a questo repertorio. Del resto, dobbiamo ricordarlo, cioè Millì nella memoria collettiva è la più grande interprete italiana di cabaret, e in effetti tra il 59 e il 60 era già stata coinvolta in un'attività radiofonica, il Caffè dei Vecchi Amici, dove appunto riportava in vita le figure leggendarie come Ettore Petrolini, Gigi Franzi e insomma Maria Nina Lagana Papacena, insomma queste grandi voci. Poi qualche tempo dopo Mario Missiroli, su iniziativa di nuovo di Paolo Grassi, le propose di portare in scena un recital attraverso cui realizzare, attraverso le canzoni, una caricatura degli anni 30. Però un'idea che Millì non accettò. Nel 65 invece si fece convincere da Crivelli a partecipare alla trasmissione televisiva Studio 1, e qui presentava, Millì aveva un suo angolo, uno spazio in cui presentava le canzoni anni 20 e 30, però partecipò alle prime due edizioni, alla terza rinunciò perché le sembrava che non fossero adeguatamente valorizzate quelle canzoni. Con Crivelli invece ecco che nasce il progetto del Recital. E con quelle stesse canzoni, velate sì di una certa ironia, ma non per irriderle. Entrambi erano convinti che il passato non fosse da deridere, ma da guardare, certo con distacco, ma con un certo rispetto. E questo, a mio parere, è una sorta di folk revival che Millì e Crivelli mettono in atto riportando queste vecchie canzoni all'ascolto collettivo.
Ascoltiamo Violino Zigano, che anche qui è un altro dei brani famosissimi firmato dalla coppia Bixio Cherubini, cioè Cesare Andrea Bixio e Bruno Cherubini, che sono stata una coppia importantissima. Basti pensare che hanno firmato appunto il Tango delle Capinere, Parlami d'amore Mariù, insomma canzoni che si cantano e si conoscono ancora oggi. Qui Millì interpreta appunto Violino Zigano in questo disco che ascoltiamo subito.
Che peraltro, aggiungo questa nota, lei aveva già interpretato questo pezzo nel 35, perché lo cantava nel film, un film melodramma, e ora lo ripropone ma in tutt'altra veste, quindi davvero è bello fare il confronto tra la versione vecchia degli anni 30 che si ascolta e questa, che è tutta un'altra cosa.
Suona solo per me, ho violino zigano, Forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo canto d'amor fa tremare il mio cuor, o violino zigano. O zigan dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino fra le dita, suona ancor come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo canto che nella notte profumata il mio cuore a un altro cuore incatenò. Suona solo per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo canto d'amor fa tremare il mio cuor, o violino zigano. La 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 la. Segreto dolore fa tremar la tua mano, questo canto d'amor fa tremare il mio cuor, o violino zigano.
Violino zigano, qua nella seconda incisione, appunto, per quanto riguarda la sua carriera, Milli, ecco, riascoltandolo e riascoltando appunto la riflessione che hai fatto prima di ascoltare questo brano, in che modo Milli e quindi inserisce questi brani in un nuovo contesto? Perché li avevamo già sentiti, appunto, come dire, negli anni 30 con delle sonorità tipiche di quegli anni. Che cosa succede ora?
Sono canzoni scarnificate sostanzialmente, in cui è la voce protagonista, la voce che le restituisce, e sono canzoni che vengono ripresentate in modo razionale, direi, proposte come un dato storico, come emblema di un'epoca passata. Quindi c'è un rigore quasi filologico nel riproporre questi brani come reperti di un'archeologia sonora. Quindi sono restituite spogliate di riferimenti, di ideologie, spesso solo voce e pianoforte, e questo permette loro di diventare canzoni senza tempo, quindi ripulite dal tono troppo enfatico dell'epoca, dal tono baldanzoso, ridanciano. Ecco, Milli temeva un po' la comicità di certe parole, situazioni tipiche delle canzoni anni 20 e 30, e avrebbe voluto sostituirle, ma Crivelli impose che restassero nella loro autenticità. Voleva mantenere nella dimensione di ingenuità di un tempo, perché sapeva perfettamente che Milli le avrebbe nobilitate con la sua interpretazione. Infatti queste canzoni sono dette, sono declamate con sobrietà, senza eccessi, ma con un tono piano, e diventano canzoni reali che davvero trovano un senso nell'esperienza di vita di Milli.
Ecco, dal lavoro discografico di Milli ascoltiamo Malamore No, che era una canzone, anche questa celeberrima, inserita nel film Stasera Niente di Nuovo. Era stata cantata per la prima volta appunto per il film da Alida Valli. Qui la sentiamo appunto in questa versione appunto scarnificata.
Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non morirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuor, povero amore. Forse te n'andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già sfiorita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finch'io vivo, sarà vivo in me, solo per te. Guardando le rose fiorite stamani, io penso domani saranno appassite e tutte le cose son come le rose che vivono un giorno, un'ora e non più. Andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già sfiorita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finch'io vivo, sarà vivo in me, solo per te.
Il palcoscenico di Millì, possiamo dire così, com'è costruito questo album di canzoni appunto degli anni 30, riportati però alla ribalta da Millì in anni successivi? Cosa comunica sul suo modo di intendere la scena?
Sì, questo è un album del 66 in cui appunto lei ripropone attraverso le sue interpretazioni critiche alcune canzoni che furono dei grandi successi, e sono canzoni che, ascoltate da altre voci o lette semplicemente, sarebbero apparse davvero di una banalità sconcertante, ma come lì acquistano automaticamente un'attualità e una verità impressionante. Questo anche per conseguenza delle scelte registiche, perché Crivelli le impone una nuova modalità di relazione con il pubblico, più distaccata, meno immediata di come era sua abitudine. Insomma, aveva l'abitudine appunto di interloquire, di ringraziare per gli applausi. Ecco, Crivelli richiede invece che il pubblico sia ignorato, che non sia necessario presentare le canzoni. Millì doveva dare la sensazione di cantare per se stessa, e quindi lo spettacolo doveva essere un tutt'uno dove le pause essenzialmente erano legate ai cambi di luce. Non si doveva in qualche modo rovinare l'atmosfera, il clima di mistero che si veniva a creare. Certo, Millì diventava qui un'immagine distante, austera, però circondata da quell'alone di fascino, di charme, senza tempo, come del resto diventano le canzoni, canzoni senza tempo.
Ecco, Scettico Blues è un altro di quei brani inseriti nell'album. Scettico Blues è la canzone simbolo dei locali alla moda negli anni 20, appunto i Tabaret.
Quando tutto tace, vo lontan dalla città, sola nella notte, il mio cuor vagando va. E nel mister lungi va il pensier, quando nel mondo c'è ancor chi si illude d'amor e l'ingenuo non sa che c'è il male quaggiù in ragion di virtù. Cosa m'importa se il mondo mi rese glacial? Se d'ogni cosa nel fondo non vedo che mal, quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, senza lusinghe pel mondo raminga io vo. E me ne rido beffando il destino così. Quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, senza lusinghe pel mondo raminga io vo. E me ne rido beffando il destino così.
In queste registrazioni c'è la goliardia degli anni 30, la spensieratezza anche probabilmente, e il lavoro però con Carlo Pierangeli. Che immagine dell'Italia emerge da queste riletture un po' leggere, appunto,
in
no?
In effetti è abbastanza strano. Cioè, sicuramente una scelta controcorrente quella di riproporre canzoni degli anni 20 e 30 in un momento storico, perché sono, insomma, dopo la metà degli anni 60, in cui una parte della società, della politica andava, anzi questo album in realtà è del 77, quindi è proprio un contesto strano in cui vengono proposte queste canzoni.
Negli anni di piombo,
esatto,
più profondi.
Cioè la società, la politica andava veramente da un'altra direzione, però non era la sola, perché comunque precedentemente anche Milva, sì, erano gli anni 60, metà degli anni 60, cantava questo repertorio. E la goliardia degli anni 30, come hai ricordato tu, è quell'atteggiamento un po' scherzoso, anche un po' spocchioso, irriverente, tipico di un tempo in cui si voleva far passare l'idea che il paese fosse in una situazione politica di potere, economicamente florida, e che dunque fosse naturale divertirsi, non pensare alla realtà di un paese che si stava avviando alla guerra dopo aver firmato un patto scellerato. E tra l'altro mi viene in mente un libro che è formidabile per comprendere il clima di allora, ed è La canzone della cattiva coscienza, in cui gli autori Giorgio De Maria, Emilio Iona, Michele Straniero rintracciavano tutte le azioni operate dal regime sul piano culturale per esercitare l'effetto distrazione di massa, e le canzonette erano al primo posto tra gli strumenti da utilizzare. Però non credo sia questa l'intenzione di questa incisione, di riproporre in auge queste tematiche di contestazione politica. Io penso che questa sia una delle tante ramificazioni di un folk revival che per Millì si concretizzò con la possibilità di rileggere documenti sonori del passato e restituire loro un nuovo senso, cioè toglierli dalla polvere e riconoscere in essi sì un mondo leggero, semplice e spensierato che in fondo ha sempre convissuto antagonisticamente con il mondo dell'impegno. Quindi il progetto di Millì e Crivelli trova senso, a mio parere, nel ridare dignità a queste canzoni spogliate di ogni ideologia e restituirle come documenti sonori, come testimonianza storica che servono a definire l'immagine di Millì come interprete senza tempo.
Ecco, di questo periodo, di queste registrazioni c'è Vipera, altro brano simbolo, una delle canzoni più noti e celebri di quel periodo, che poi ha tenuto anche, come dire, negli anni, perché è stata anche qua reinterpretata, non so, dal Quartetto Cetra, anche da molti altri.
Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando ella abbandonavasi fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vipera, vipera, al braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Mamma che quando sogna, sogna il vero, ha sognato di me la notte scorsa, m'ha visto per un ripido sentiero presso una malavipera ed è accorsa e si è svegliata pallida gridando per terrore. La vipera m'avea già morso il cuore. Vipera, vipera, sul braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Per non amarla più vuoi andar lontano, ma lontano non posso rimanere, e vuoi il suo bacio che mi rende insano, la sua perfidia che mi fa piacere. E quando mi divincolo ribelle a quest'amore, qualcosa mi si annoda intorno al cuore. Vipera, vipera, sei tu colei che oggi ha distrutto tutti i sogni miei. Era il tuo simbolo, l'atroce simbolo della tua malvagità.
Vipera, la voce è quella di Millì. Siamo a Gran Bazar, stiamo, come dire, non dico volgendo al termine, ma avvicinandoci appunto alla parte conclusiva della carriera di Millì, che però si evolve ancora, diciamo, come si evolve negli ultimi anni, appunto, soprattutto la sua immagine.
Ma l'immagine degli ultimi anni di Millì è quella che si cristallizza nei recital. dagli anni 70 fino all'ultima esibizione in palcoscenico del 1980 al Teatro Verdura, nel Teatro Massimo di Palermo, Millì si è raccontata attraverso il recital, appunto se ne susseguono diversi, il primo è addirittura del 1963, le canzoni di Millì, e poi D'amore di libertà del 72, tante storie d'amore di follia del 74, del 75 alla Piccola Scala, canzoni come Costume, canzoni come Civiltà, commissionato da Paolo Grassi, e poi Millì appunto del 1980, spettacolo che andò in scena al Teatro Eliseo di Roma. E poi ci sono gli album postumi curati da Crivelli, che recupera materiali inediti dei vari recital e compone due dischi, il Millì Special del 2010 e il Millì Special 2 del 2016, dove appunto è presente anche l'ultima esibizione di Millì nell'agosto dell'80, e poco dopo, davvero poco dopo, perché nel settembre del 1980 lei venne a mancare all'età di 75 anni, praticamente in palcoscenico, cioè ha veramente cantato tutta la vita. Cioè, non è impressionante questo. E c'è una sua dichiarazione a proposito dei recital che è molto interessante. Lei dice: io faccio un recital di 2 ore, in Italia non lo fa nessuno perché è rischioso, e inoltre è una forma di successo che non offre popolarità, ma io lo faccio per il pubblico del teatro, perché è il solo che conta, tutto il resto non mi serve. È una sua dichiarazione del 1976, perché lei è effettivamente un personaggio del teatro, è nata nel teatro ed è giustamente nel recital, in questa forma teatrale, che lei si esprime al meglio. E Crivelli dal canto suo voleva mostrare, attraverso appunto questa tipologia di spettacolo, diversi aspetti, soprattutto un percorso musicale che coincideva con il percorso biografico dell'interprete, e Millì si rivelava dunque incarnazione della storia della canzone italiana, con le sue influenze internazionali, con la sua evoluzione dalla canzonetta leggera alla canzone d'autore. E in particolare il secondo tempo dei recital, mi riferisco a uno che è probabilmente quello tra i più riusciti, Canzoni come Costume, Canzoni come Civiltà, in cui la canzone è concepita proprio come civiltà, nel senso di qualità musicale, letteraria, ma anche di impegno civile, e dunque compaiono qui diverse canzoni nuove che trattano i temi della violenza, dell'incomunicabilità, della solitudine, della guerra, del ricordo. E in questo grande capitolo rientrano alcune canzoni che la sua interpretazione ha reso memorabili, ed è come noi ricordiamo Millì. Probabilmente una delle più intensamente evocative è quella che Ivan Della Mea scrisse su Elio Vittorini, sul grande scrittore e intellettuale siracusano che era trapiantato a Milano e che abitava in Viale Gorizia, quindi poco distante dalla sua abitazione. E la canzone è proprio il ricordo di questa figura immersa nelle nebbie milanesi che si aggirava per le strade di notte, un ricordo che Ivan Della Mea scrisse quando aveva saputo ormai chi era quell'uomo che si preparava a morire. È del 65 la canzone, ma fu pubblicata l'anno successivo nel 1966 e divenne un omaggio postumo al grande scrittore. E a mio parere l'interpretazione di Millì è veramente fortissima, molto commovente.
A quello che incontravi de notte in Vial Gorizia, sura i navili, quando vivi dormen sogni intranquilli e per i strati in quei chi muore, a quello ma tessere una magia che veniva sulla spalla della strada con la faccia un pugialda e stranita e con tirci tra un po' smorto, a quell'om ma tessere tu no, quater strasci, un po' d'ombra e nient'altre. No Giuseppe, no Giovanna, anca Walter e n'anca des, mi cognussi il tuo nome, a quel toc de silenzi, alla notte e anca l'uveridì, in via alcunissia che son vide per me. E sono se sti roba non sei, la 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 la.
Quell'om è, come dire, il racconto di questo ragazzo proletario nella Milano degli anni 50 che incontra, appunto, senza saperlo, Elio Vittorini. Qui è la versione di Millì, è veramente molto bella, beh, oserei dire anche con una pronuncia milanese molto azzeccata, sì, no? Quella sì, originale di Ivan, sì, Della Mea, lui essendo toscano, ma
sì, è vero,
comunque si è sempre immerso,
sì,
subito,
assolutamente,
no?
nel
cantare il dialetto milanese. Però ecco, qua ci troviamo davanti veramente, appunto, una grande, grandissima interprete,
è un capolavoro questa canzone,
esatto.
Lei l'ha resa un capolavoro.
Quindi vediamo che Milli torna a dare voce ai cantautori di quegli anni, no? Appunto Ivan Della Mea, interpretando, appunto, brani memorabili. Quali altri cantautori possiamo citare in,
sì,
questo periodo?
In questa ultima fase da Verone canta diversi. Fabrizio De André canta la sua Leggenda di Natale, La guerra di Piero. Enzo Iannacci l'aveva già cantato, Giorgio Gaber, Luigi Tenco, bellissima la sua interpretazione di Lontano Lontano. Sergio Endrigo l'abbiamo già citato. E sicuramente Millì diventa veramente raffinatissima nel suo dare voce ai cantautori di quegli anni che si dedicavano a una canzone di impegno civile e che facesse proprio il linguaggio della poesia. E questa sua intenzione di dare spazio, di dare voce a questi autori, questi nuovi autori, si coglieva anche nell'impianto dello spettacolo, dove ogni elemento scenografico era ridotto al minimo per far risultare la voce, una voce solida, persuasiva, convincente, e tutto convergeva nel creare uno spettacolo di grande modernità. Tra le canzoni, a una in particolare Millì ha donato un valore aggiunto dato dalla sua personale esperienza, mi riferisco a Ricordo di Pavese, conosciuta anche come Un paese vuol dire non essere soli, canzone composta, musica e testo, da Mario Pogliotti nel 1960, negli anni della collaborazione con Cantacronache, a 10 anni dalla scomparsa di Cesare Pavese, con il quale aveva intessuto un rapporto epistolare quando Pavese dal 1935 era al confino a Brancaleone, un piccolo paese della Calabria, accusato di antifascismo. Il testo riprende un celebre passo del romanzo La luna ai falò e altri scritti, e Millì era legata a Pavese per un fatto accaduto negli anni in cui lo scrittore era ancora un giovane studente, mentre lei un'attrice di cabaret già celebre, e lui si era invaghito di lei e le aveva scritto diverse lettere per conoscerla, poterla frequentare, ma la madre le aveva requisite perché in quegli anni sperava che la figlia avesse le migliori frequentazioni altolocate, dunque un giovane studente non era abbastanza benestante.
Cioè aveva un re come pretendente.
Esatto. E dunque nascose quelle lettere che Millì rinvenne dopo il suicidio di Pavese, che avvenne nel 1950.
Sì.
E quindi poi la canzone chiaramente ha trovato un posto speciale all'interno dei suoi recital.
Certo.
Un paese vuol dire non essere soli, avere gli amici, nel vino un caffè. Io sono della città, riconosco le strade,
dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me. Al di là delle gialle colline c'è il mare, un mare di stoppie non cessano mai. Il mare non voglio più, ne ho visto abbastanza, preferisco una campa e bere in silenzio, quel grande silenzio che è la vostra virtù. E in silenzio girare per quelle colline, le rocce scoperte, la sterilità. Lavoro non serve più, non serve schiantarsi e le mani tenerle dietro la schiena. Non fare più nulla pensando al futuro. E la sola freschezza è rimasta il respiro. La grande fatica è salire quassù. Ci venni una volta quassù e quassù son rimasto a rifarmi le forze, a cercarmi compagni, a trovarmi una terra, a trovarmi un paese. Un paese vuol dire non essere soli.
Ricordo di Pavese, appunto un brano scritto nel 60, esattamente a 10 anni dalla scomparsa di Cesare Pavese. Era già stato registrato dai Cantacronache con Emilio Iona, appunto, e Michele Straniero. Qua l'abbiamo sentito invece, appunto, nella versione di Millì. Ora siamo al termine di queste 4 puntate dedicate a questo straordinario personaggio che secondo me va riscoperto, va, come dire, riascoltato in toto. Noi consigliamo ai nostri ascoltatori, appunto, di approfondire, di veramente cogliere la bellezza delle interpretazioni, ma dell'intensità, appunto, musicale e umana di Millì. Che cosa resta della figura nella storia della musica italiana di questo interprete?
Ma mi appoggio inizialmente alle parole di uno scrittore, Giovanni Arpino. Nel 75 ne ha fatto una sorta di piccolo ritratto, ha scritto: vi sono persone che perdono durante chissà quale misterioso tratto di strada la loro età e si fissano entro un involucro, una fisionomia che resteranno tipici eterni. Millì appartiene a questa razza solitaria che nelle trame della vita trova sempre un modo di essere, emergere, riemergere, consistere, farsi vedere, indispensabile. Ecco, la descrive dunque come una figura senza tempo, immortale, di una natura quasi soprannaturale. In effetti Millì è tuttora icona di stile, idolatrata per il suo charme, per l'eleganza connaturata nella sua figura, per il suo fascino magnetico, modello di bellezza indomita, per il suo essere stata artista anche molto trasgressiva, pioniera e mai banale. sul piano musicale resta un interprete che tuttora rappresenta la storia culturale musicale italiana, perché la sua voce si è fatta racconto dell'evoluzione della canzone con le sue influenze internazionali e con le sue svolte. Se Giovanna Daffini è partita dai repertori di Monda per arrivare alle canzoni antifasciste della Resistenza, Millì, nata negli ambienti della canzonetta degli anni 20 e 30, è giunta alle canzoni di impegno sociale, civile, facendo un percorso, perché Millì nel tempo ha elevato il genere della canzonetta rendendola qualcosa di solenne, di sublime per come lei l'ha immortalata, sapendo dosare consapevolezza, ironia, sfacciataggine e anche una certa carnalità, perché nella canzone Millì ha sempre messo il corpo, la fisicità, il teatro, quindi anche restando immobile su un palcoscenico sapeva comunicare una grande forza espressiva. Dunque nelle canzoni, anche nelle più banali, la sua presenza carismatica, la solidità, la personalità erano prevalenti. E poi la sua storia personale, fatta di privazioni di riscatto, la condotta verso le canzoni dei cantautori che davano voce alle istanze dei più fragili, di cui anche lei si è fatta paladina. Certo, la sua eredità è molto pesante, pochi oggi possono raccoglierla. A me viene in mente, l'abbiamo citata, Silvia Malaguzzini, che non a caso ha una storia importante, anche lei nella canzone popolare ha costruito la sua carriera all'estero, e io ricordo che lei rende omaggio a Millì. Oppure mi vengono in mente queste grandi voci internazionali, alla Ute Lemper, cioè forse è l'unica figura che riesco ad associare in qualche modo, no? Che possa, sì, appunto avvicinare quel tipo di repertorio, ma resta davvero un impresa molto difficile avvicinarsi a questa leggenda, come lo è per tutte le artiste che sono state dive.
Ecco, vorrei aggiungere, magari in Italia c'è anche Cristina Zavalloni, nel suo percorso ha fatto molto, perché appunto ha affrontato canzoni, però è vero, diciamo, Millì l'ha vissuto proprio nel momento storico. Sì. Preciso, quando succedevano quelle cose.
Sì, ed è stata una diva allora, lo è tuttora, nel senso che riconosciamo che lei è riuscita a plasmare in maniera totalmente personale tutto quello che ha cantato, e quindi c'è un'aura di sacro, di inarrivabile attorno a questa figura, e quindi la sua storia è una lezione per me, una lezione di arte totale, un manifesto di poetica in cui il canto, la recitazione, il gesto, tutti elevati all'eccellenza, sono rappresentazioni di un talento innato, ma soprattutto risultato di tanto lavoro, studio, volontà, sacrificio, e possono mostrare oggi che si volesse avvicinare cosa significa essere davvero una straordinaria artista e un impeccabile professionista. E Millì, che ha saputo emergere, riemergere, partire dalla gavetta e calcare palcoscenici internazionali, fermandosi, ripartendo mille volte, diventando anche un modello di determinazione e affermazione al femminile. E questo suo eterno movimento che ha caratterizzato la sua vita artistica, scomparire, riemergere, è ben rappresentato da una coppia di brani che Crivelli collocava alla fine dei recital, i famosi tanghi di Astor Piazzolla, di estrema difficoltà soprattutto interpretativa, che possiamo appunto apprezzare in questa chiusura di puntata, e sono tratti dall'album Canzone come costume, Canzoni come civiltà del 75. I brani sono Morirò a Buenos Aires e Rinascerò nell'anno 3001, e quest'ultima che andiamo ad ascoltare.
Sì, certo, grazie naturalmente Chiara Ferrari. Chiudiamo con questa quarta puntata, questa excursus su questa grande interprete. Un risentirci a presto naturalmente a tutti, e naturalmente un invito a te per tornare a Gran Bazar, appunto per andare a scoprire altre cantanti folk italiane.
Grazie, grazie davvero di questo invito, è stato bello raccontare Millì.
E chiudiamo quindi con Rinascerò nell'anno 3001.
Rinascerò a Buenos Aires, sarà di nuovo di giugno, con questa voglia immensa di vivere, di amare, sarà di festa grande in piazza San Martino, rinascerò il destino l'anno 3001, 100 cani randagi abbaieranno contro quest'ombra d'un bagaglio venuta dal di là. Mi impasterò nel fiume d'argento siderale, un cuore nuovo e puro muro fatto di fango e sale, che verranno tre pagliacci, tre maghi e tre sciuscià, amici miei di sempre, gridando forza dai, forza ci sei e nasci, rinasci fratelle l'ora, hai voluto morire per rinascere ancora. Rinascerò, 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 e una gran voce universale mi darà la forza antica ed onorosa, un ideale che fa rinascere, ricredere, lottare. Avrò sul petto il fiore rosso del creato, e se nessuno è mai rinato io lo potrò. Oh mia città 3001 tornerò, rinascerò, 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 rinascerò da cose che ho tanto, tanto amato, e i geni della casa diranno è ritornato per riabbracciare il ricordo dei suoi morti traditi, per completare i gesti che non erano finiti. Rinascerò tra i frutti d'un mercato affollato, tra polvere e disordine d'un romantico bar, dalle rovine di un paese terremotato, dalla rabbia della sua gente rinascerò. Sarò rigenerato l'anno 3001 con la vita di quelli della prossima ondata, e la terra rinata benedirà, lo giuro, questa nostra città rifondata in futuro. Rinascerò, 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 e una gran voce universale mi darà la forza antica e dolorosa, un ideale che fa rinascere, ricredere, lottare. Avrò sul petto il fiore rosso del creato, e se nessuno è mai rinato, io lo potrò. Oh mia città 3001 tornerò, rinascerò, 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 rinascerò.